Le ragioni del no. Lettera aperta agli studenti sul referendum costituzionale. Di Angelo Cannata. Caro professor, studio medicina e non seguo più la politica come negli anni del liceo. Mi mancano i dibattiti in classe. Sul referendum costituzionale non ho le idee chiare. Lei, immagino, voterà no. Può dirmi perché noi giovani dovremmo votare contro il cambiamento, contro la riforma? Un promemoria di quelli che è impossibile non capire, come dicevamo chiudendo le conversazioni a scuola. Con affetto, Giorgio. Caro Giorgio, grazie per i ricordi e l'affetto. La materia è complessa ed è davvero difficile riportare sulla pagina con la chiarezza che giustamente esigi le ragioni che mi spingono a votare no. Ci provo. Fondamentale, lo ricorderai, è capire da che parte stia la libertà. Lo dicevamo in classe, occorre schierarsi per la libertà, sempre, in tutte le forme in cui si manifesti, fratto appaia, fratto venga espressa. Mi sembra di poter dire che abolire l'elezione dei senatori sia la soppressione di un diritto. Gli articoli 55 e 57 che parlano di senato non elettivo e tolgono ai cittadini la libertà di scegliere i rappresentanti sono un'aberrazione. Le regioni italiane non sono i land tedeschi. Ma non si tratta solo di questo. È il concetto di sovranità popolare che viene messo in crisi dall'impianto generale della riforma. Ti invito a riflettere sull'articolo 71. Frena, crea difficoltà, aumenta il numero delle firme necessarie per le leggi di iniziativa popolare, per la Costituzione più bella del mondo, quella in vigore, conquistata dai partigiani, bastano 50.000 firme, Renzi ha stabilito che dovranno essere il triplo, 150.000, pena la sconfitta dell'iniziativa referendaria, aumenta o diminuisce la sovranità popolare, parlane con i tuoi amici, sono in gioco idee importanti, riguardano la vita di tutti noi. La verità è che la riforma della Costituzione ha il fine, non dichiarato, certo, di rafforzare l'esecutivo. Non penso solo al citatissimo combinato disposto con l'Italicum, immagino tu sappia, non mi dilungo. Penso all'articolo 72 che prevede una corsia preferenziale per i DDL più importanti del governo. Il governo può chiedere alla Camera che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno. Significa, se ci pensi, che il governo controllerà fratto determinerà l'agenda del Parlamento. Non va bene. Dunque, riduzione dei diritti e della libertà di scelta, riduzione della sovranità popolare, aumento di potere dell'esecutivo, è questa la verità della riforma Renzi? Mi chiedi perché votare no? Quanto detto basterebbe, ma c'è dell'altro. Non dico dell'incomprensibilità dell'articolo 70. Non voglio farne una questione di forma. Parlo della sostanza. Il Senato potrà votare un'infinità di leggi complicando il bicameralismo che si dice di voler abrogare. Insomma, caro Giorgio, aumenta la litigiosità costituzionale. Lo stesso articolo 70 prevede una misura per risolvere le questioni di competenza. I nuovi costituzionalisti hanno avuto il sospetto, in un momento di lucidità, che l'articolo non semplifichi affatto le procedure. Infine, quante volte abbiamo parlato al liceo degli amministratori locali? Bene, gran parte di loro corrotti, collusi, inquisiti, eviteranno l'arresto, capisci? Grazie all'immunità parlamentare concessa a sindaci e consiglieri regionali nominati senatori. Ti sembra giusto? I più impresentabili faranno di tutto per diventare senatori. Potrei continuare, ma problemi essenziali sono già emersi. Hai materia per riflettere? Dovete promuovere in ogni sede, con i tuoi amici, dibattiti sulla riforma. Dietro l'idea di cambiamento si nasconde l'inganno. Ricordi i sofisti? Facevano apparire vero il falso. Vendevano parole. Oggi chiamerebbero buona scuola un'istituzione che cade a pezzi. flessibilità, il diritto di licenziare, governabilità, l'elemosina di qualche bonus. Sulla riforma della Costituzione tuttavia è in atto l'inganno più grande. Siete contro il cambiamento, dicono, per la conservazione e l'immobilità. Quante volte ti ho detto che prima di cambiare direzione bisogna sapere dove si va? Ricordalo ai tuoi amici. Non ogni cambiamento va verso il meglio. I padri costituenti uscivano da una guerra e pensavano davvero al bene comune. Oggi solo interessi particolari. Questa riforma attua le indicazioni della più importante banca d'affari americana, la JP Morgan Micromega. La politica al servizio dell'economia, storia vecchia dirai, vero? Ma oggi si combina con nuove vergogne da smascherare, una soprattutto, l'inganno supremo, la promessa di cambiare l'Italicum. Un progetto di riforma sarà sottoposto alla direzione del PD e portato in Parlamento con l'impegno del Premier per l'attuazione della nuova legge. Capisci, Giorgio, dovremmo credere ancora all'impegno del Premier. Non dimenticare perché quanto più grande il potere, tanto più grande l'abuso. Fidarsi di Renzi? No, grazie, abbiamo avuto infinite prove di quanto sia maestro dell'inganno. Un caro saluto, Angelo Cannata. 24 ottobre 2016. Renzi Boschi Settis, una pessima riforma che non affronta i veri problemi del paese. Di Salvatore Settis da ilponterivista.com. Ritengo necessario pronunciare un energico no alla riforma costituzionale Renzi Boschi per considerazioni specifiche che ho meglio articolato nel mio recente libro Einaudi Costituzione, perché attuarla è meglio che cambiarla. Secondo Piero Calamandrei, quando il Parlamento discuterà pubblicamente la Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti. Estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell'Assemblea sovrana. Questo galateo istituzionale è stato violato brutalmente dal governo Renzi. Questa e altre numerose improprietà e forzature nella procedura non basterebbero da sole a giustificare un pieno no, che solo il merito della riforma può, anzi deve, innescare. Lo giustificano, invece, altre ragioni, per esempio, con scelta politica quanto mai impropria, la proposta di riforma si è intrecciata a una nuova legge elettorale, detta Italicum, che pur essendo stata fatta dopo la sentenza della Corte Costituzionale che condannava il Porcellum bollandone la illimitata compressione della rappresentatività dell'Assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali, ha ribadito, truccandoli, i due motivi di incostituzionalità di quella legge, un irragionevole premio di maggioranza, di fatto assegnabile al secondo turno anche a una minoranza, poniamo, del 20%, è un meccanismo che favorisce i nominati e limita le scelte degli elettori. Confuse campagne di disinformazione hanno oscurato la vera natura della riforma, presentandola come la fine del monocameralismo, mentre il Senato sopravvive in un intrico di competenze dello sterminato Art. 70. Che non meno di 11 ex presidenti della Corte Costituzionale hanno denunciato come fonte di conflitti di competenze e ritardi nelle procedure. L'abolizione dei consigli provinciali elettivi, lasciando le province presidiate dai prefetti, che dipendono dal governo, si congiunge a un Senato di nominati dalla politica, a una Camera per oltre il 50% condizionata dalle nomine dei capi dei partiti, cioè corrisponde a una forte diminuzione della democrazia. Il meccanismo di elezione del Presidente della Repubblica, Art. 83, che dal settimo scrutinio prevede una maggioranza dei 3/5, non dei componenti il collegio elettorale, ma dei votanti, comporta una violenta delegittimazione della più alta carica dello Stato. Con la modifica dell'art. 67 i membri del Senato non rappresenteranno più la nazione, eppure del Senato faranno parte di diritto gli ex presidenti della Repubblica, derubricati a rappresentanti delle autonomie locali. Ulteriore delegittimazione della figura del capo dello Stato e della sua funzione. Queste sono solo alcune delle storture di una pessima riforma che non affronta i veri problemi del paese, dalla corruzione all'evasione fiscale, dalla disoccupazione alla decrescita infelice della produzione. Una riforma voluta da un governo che intanto nulla fa per attuare gli articoli della Costituzione fino a oggi rimasti lettera morta, per citare un solo esempio, l'art. 3 sul diritto al lavoro. 26 ottobre 2016. Riforma costituzionale, botta e risposta tra Raniero La Valle e Michele Serra. Di Raniero La Valle. Sulla Repubblica di domenica scorsa Michele Serra ha ripreso il mio intervento pubblicato su Micromega dal titolo Il vero quesito, approvate il superamento della democrazia parlamentare? Egli si mostra d'accordo con la mia spiegazione secondo cui la Costituzione renziana è il punto d'arrivo di una restaurazione consistente nel trasferire la sovranità dal popolo ai mercati, concetto da lui definito folgorante per quanto è vero. Ma poiché ciò si sarebbe già realizzato da tempo, segnando una sconfitta della sinistra, nella quale lo stesso Serra si annovera, i 30-40enni di oggi non farebbero che prenderne atto. Secondo questa tesi, la riforma Boschi-Renzi non farebbe che tradurre in norme questa nuova realtà, e questa sarebbe la ragione di votare sì a questa innocente proposta. Ne verrebbe dunque confermato che il popolo non è più sovrano, sovrani sono i mercati e la nuova Costituzione invece di permettere e promuovere la riconquista della sovranità al popolo, la consegnerebbe irrevocabile al mercato. E poiché le Costituzioni sono destinate a durare, questa è la scelta che noi, sconfitti, lasceremmo a determinare la vita delle generazioni future. È molto sorprendente che questa posizione, implicita, ma negata nella propaganda ufficiale, sia ora resa esplicita e formalizzata sulla pagina più autorevole della Repubblica. Certo, non c'è niente di disonorevole in una sconfitta politica, ma nel passaggio dello scettro dal popolo ai signori del mercato non c'è solo la sconfitta della sinistra, c'è la sconfitta di tutto il costituzionalismo moderno e dello stesso Stato di diritto. Il popolo sovrano è il cardine stesso della democrazia e della Costituzione. Mettere super partes la nuova realtà per cui esso è tolto dal trono, sottrarre questo mutamento alla lotta politica, accettarlo come un fatto compiuto e finale, non è solo un efficientismo da quarantenni, è una scelta. E se a farlo è la sinistra, non è solo una sconfitta, è una caduta nella sindrome di Stoccolma, è un suicidio, ma col giubbotto esplosivo addosso, che distrugge insieme alla sinistra la politica, la democrazia e la libertà. La risposta di Michele Serra. Da Repubblica, 26 ottobre 2016. Caro La Valle, io credo che la riforma Boschi-Renzi non c'entri nulla con la perdita di sovranità del popolo e il trionfo dei mercati. Credo preveda un blando rafforzamento dell'esecutivo, una semplificazione sperata, chissà se realizzabile, degli iter legislativi e un pasticciato rimaneggiamento del Senato che sarebbe stato molto meglio abolire per passare a un sistema monocamerale. Credo, insomma, che si tratti di una riforma tecnico-istituzionale sulla quale è assurdo scaricare il peso di mutamenti strutturali della società e dell'economia, la sovranità dei mercati, già avvenuti da tempo, nonostante gli sforzi, a volte generosi, a volte solo presuntuosi, di una sinistra che non ha retto l'urto del cambiamento e forse di quel cambiamento, in qualche caso, neppure si è avveduta. Credo anche che di quei mutamenti strutturali della società occidentale, in specie della fine della centralità operaia e del lavoro salariato a tempo determinato, Renzi non sia certo il fautore né, per dirla con una battuta, l'utilizzatore finale. Al massimo gli si può imputare di esserne il gestore a cose fatte, ma al pari di tutta la politica corrente, che appare succube degli assetti economici e con un margine di intervento minimo, veda un poco come vicenda amaramente esemplare il pochissimo che è riuscito a fare il governo di sinistra-sinistra insediatosi in Grecia con la speranza evidentemente eccessiva di un cambiamento paradigmatico rispetto alle politiche di austerità imposte dall'Unione Europea. Infine, per utilizzare il suo stesso metro di valutazione, le dirò che la sovranità del popolo non mi pare sia stata efficacemente rappresentata e tutelata dai precedenti assetti normativo-funzionali delle nostre istituzioni, a meno che i 62 governi, in neanche 70 anni, che hanno preceduto questo siano da considerarsi il sintomo di una estrema vivacità politica del popolo italiano. 25 ottobre 2016.